A Barcellona, sul versante destro della Rambla, la strada che divide la città, c'è un quartiere che si chiama San Gervasi, la Bona Nova. Qui sorge una piccola clinica bianca, modellata un po' sulle architetture di Parguel e un po' sulle abitazioni tipiche delle coste greche. La struttura sembra accogliente come una casa ed è gremita di persone che parlano lingue diverse tra loro: tedesco, francese, italiano. In una sala d'aspetto ci sono due donne che si tengono per mano. Un uomo e una donna di mezza età che bevono caffè dai bicchierini di plastica. In mezzo a loro il personale fa avanti e indietro, colorando la stanza con i loro camici rosa antico.
Le persone in quella saletta si guardano ogni tanto tra di loro, accennano sorrisi timidi e un po' nervosi. Un uomo in camice entra nella sala d'aspetto e si avvicina alle due donne, che subito si lasciano la mano e si alzano in piedi. Scambiano due parole con lui, poi lo seguono nel corridoio. Maria Rita e Vicky entrano in uno studio bianco e di fronte a loro una dottoressa comincia a parlare italiano. Sono rincuorate, ma quello che ha da dire l'avrebbero capito anche se l'avesse detto in spagnolo. Vicky e Maria Rita avranno un figlio.
Quando una donna si relaziona con la maternità, le sue scelte possono essere giudicate, incomprese, a volte ostacolate. E poi, invece, ci sono volte dove non è sempre possibile scegliere.
Riconosceranno solo la mamma gestante.
Cioè, io sono la mamma genetica, cioè il DNA è mio figlio. Però in Italia riconosceranno solo Maria Rita e anche qui sarà la lotta al tribunale.
Non siamo mai solo spettatori. Per questo vogliamo entrare in altri sistemi e raccontare altre donne e i loro diversi gradi di libertà. Lo faremo tramite il filtro onnipresente di una storia, che rimane il cuore di Acerbe, un podcast di Will realizzato da Valentina Barzago e Agnese Mosconi.
Maria Rita ha lunghi capelli castani e il fisico da ballerina. Ha iniziato a studiare danza quando aveva 14 anni, poi ha preso un diploma di estetica e da lì ha iniziato a lavorare, un po' come ballerina e un po' come estetista. Vive a Catania con la sua famiglia. Dice che non le manca niente. Le piace la sua città che si affaccia sul mare e che ha il mercato più colorato d'Italia. Quello dove la frutta è impilata per colore e il pesce azzurro si riflette un po' nelle pozzanghere. Poi, come in tutte le storie, succede qualcosa.
La sera del 26 dicembre 2018, di 5 anni fa, io feci questo spettacolo con il mio gruppo di animazione e lei, insomma...
Io mi trovavo lì, in quel locale.
Quella che sentite non è solo la voce di Maria Rita, perché in quel locale, a passare il tempo tra una giocata di tombola e un panettone, c'è anche Vicky. Vittoria, che tutti chiamano Vicky, è un po' più grande di Maria Rita. Ha un fisico atletico e capelli corti. Vicky abita a Paternò, un paesino molto più piccolo di Catania, a cui è molto affezionata. È lì che ha messo in piedi la sua attività, un centro di allenamento. A Vicky piace stare in mezzo alla gente e probabilmente è per quel motivo che si trova in un locale nel bel mezzo dei festeggiamenti natalizi.
Ovviamente per il 26 di dicembre Santo Stefano non c'era nessuno nel locale. Quindi io dicevo alla mia amica di andarcene, che mi stava annoiando, ma che stiamo facendo qui, magari andiamo in famiglia, andiamo a giocare a carte, così. E tutto ad un tratto si sente, ed ecco adesso arrivare animazione brasiliana. E io faccio alla mia amica, aspetta, allora rimaniamo qui un altro po'. Ed esce dalla stanza e salgono sul palco lei. E da quella serata io l'ho cercata e non ci siamo più mollate. È andata così in realtà. Io mi sono proposta al primo messaggio e mia moglie mi ha rifiutata. Cioè, mi ha detto no, mi ha detto mi vuoi conoscere? E lei mi rifà no. E io le ho detto non ti ho chiesto mi vuoi sposare, ti ho chiesto mi vuoi conoscere? Lei no. Proprio un'altra volta, secco, ok, mi sono stata ferma, non l'ho cercata più. Dopo 2 giorni mi sono ritrovata un 50 like in tutte le mie foto.
Sì, me ne sono pentita subito dopo.
Dopo un po' di tiremolle iniziali, Maria Rita e Vittoria diventano una coppia. L'omosessualità non è una scoperta per nessuna delle due e del resto non è il centro di questo racconto. È comunque però un tassello importante per loro stesse e per le persone che le circondano.
Non mi sono mai sentita pronta di raccontarlo in famiglia fino all'arrivo di Vicky. Poi conoscendo lei, vivendo altre realtà, o comunque lei mi ha spinto più che altro ad essere me stessa. Perché purtroppo, sai, si dicevano tante bugie, esco con la mia amica, invece magari mi vedevo con lei, dormo dalla mia amica, invece poi ero con lei. Quindi diciamo che poi stavo così bene che ho deciso di smettere di fingere.
I genitori di Maria Rita, però, non hanno niente da ridire. Per Vicky, invece, è stato un po' diverso.
Nel mio caso è un'altra situazione, perché l'hanno scoperto parecchi anni fa. Cioè io l'ho dimostrato fin da subito, fin da piccolina, che avevo un altro orientamento sessuale, solamente che i miei genitori, magari avendo la mentalità un po' più chiusa, non si sono accorti dei segnali che magari emanavo. Quindi io, crescendo, mi interrogavo io stessa, credendo di avere una malattia. Sono stata con dei ragazzi, però quello che ho spiegato a mia madre, quando ovviamente ho fatto coming out, è stato: mamma, io con il ragazzo mi sento di essere un pupazzo. Cioè io proprio allo stesso tocco, odore, come se lo respingessi. Quindi io mi sono spiegata a mia mamma così, e poi lei non mi ha accettata. C'è stato un po' di casino a casa, perché magari crescendo mia mamma con cinque fratelli maschi, per esempio, che loro andavano avanti con Mussolini, i miei zii, quindi ovviamente una cultura molto rigorosa nei confronti degli omosessuali. Per mia mamma è stato un po' un disonore per la famiglia. Invece mio padre ha una mentalità molto più aperta. Quindi ho passato anni brutti, anche lei stessa mi spingeva, che ne so, a cambiare, lo devi fare per me, tu, per la famiglia, per le persone, per il lavoro, il paese, poi che si mette a dire, vabbè, sembra la mentalità per gli altri. Però io ho detto, non posso rinunciare alla mia felicità. Ho detto, tu la tua felicità te la sei creata, cioè io lotto per la mia felicità, non me ne vado da qui, resto qui, combatto. Perché secondo la mia visione, se io sono me stessa e la gente mi conosce per Vicky, non perché a Vicky piace la pizza margherita, mettiamola così, quindi conoscendo la persona che sono, la gente cambierà opinione. E così anche mia mamma pian piano ha cambiato opinione, soprattutto anche conoscendo Maria Rita, perché Maria Rita è una persona che si fa amare. Secondo me Maria Rita ha stravolto la visione di mia mamma, infatti mia mamma mi ha accompagnata all'altare, quindi per me è avvenuto il miracolo in questo senso, dove magari non è il genitore che per l'amore del figlio fa cambiare, ma è il figlio per l'amore del genitore che fa cambiare.
Per Vicky gli opposti si attraggono e i simili si amano, e loro non fanno eccezione. Maria Rita va a vivere a Paternò, continua la sua attività di estetista nella palestra di Vicky e passano tutto il tempo che possono assieme. Parlano tanto, si aprono, si confidano, si confessano i sogni più grandi, come fanno tutte le persone innamorate. E tra questi sogni, Maria Rita ne ha uno in particolare. Nel futuro si vede mamma.
Diciamo che io ho quasi sempre, da qualche anno, ho avuto il bisogno di sentire la maternità, quindi ne parlavamo spesso in realtà, è avvenuto tutto in maniera naturale. Io sentivo l'esigenza di diventare madre, quindi di portare in grembo un cucciolo, mentre mia moglie ha sempre sentito l'esigenza di diventare genitore. Comunque la famiglia ci accomunava tanto.
Maria Rita e Vicky vogliono diventare mamme. Di più, vogliono avere un figlio loro, un figlio da guardare e in cui riconoscersi e vedere un po' l'una dell'altra. Sembra un sogno banale da raccontare, un sogno però che per loro, che sono due donne, è pieno di ostacoli, soprattutto in Italia. Così fanno delle ricerche su internet. scoprono che la Spagna ha leggi diverse, cliniche migliori, più all'avanguardia, con pratiche e operazioni che potrebbero rendere il loro sogno una realtà concreta. E mentre leggono, vengono a conoscenza anche del fatto che questo tipo di operazioni valgono per le coppie sposate. E loro non sono sposate. O meglio, non ancora.
Il primo anno di convivenza l'ho fatto a casa dei miei suoceri, dai suoi genitori. Quindi per quell'anno, quando feci la proposta, ho addobbato, insomma, ho sistemato carina camera, quella che era camera nostra, con la chitarra, tanti palloncini, e poi insomma le ho scritto una lettera dove le ho chiesto se voleva diventare mia moglie.
E io ho risposto sì.
Meno male.
Le ragazze si fidanzano durante la pandemia, poi si sposano nel pieno della primavera. Entrambe vestite a festa camminano fiere per le strade. Vicky indossa dei pantaloni e una maglia di seta, Maria Rita un vestito ricamato. Ci sono tutti i loro familiari e hanno l'aria felice. Questo giorno ce lo raccontano loro con entusiasmo, ma in realtà non ce ne sarebbe bisogno, perché quel giorno, ad attenderle davanti alla porta di casa, ci sono anche i giornalisti e le televisioni locali. È la prima unione civile omosessuale a Paternò e per questo fa scalpore, va documentata. Una cerimonia intima si trasforma così in uno show.
Il giorno del matrimonio, l'uscita da casa, ci siamo ritrovati Ciak Telesud, che è un telegiornale locale.
Nella Sicilia.
E quindi involontariamente, perché dico, non è che noi lo volevamo...
Noi non lo volevamo pubblicare proprio perché, cioè, deve essere visto come un matrimonio etero, normale. A Paternò, soprattutto, affrontare una situazione del genere, avendo anche un posto lavorativamente parlando conosciuto, quindi magari la voce ha girato fortemente della nostra situazione. Anche il video che è stato fatto di Ciak Telesud ha fatto più di 1 milione di visualizzazioni del nostro matrimonio.
A commenti di felicitazione e di auguri alla coppia si alternano commenti più rabbiosi e apertamente omofobi. Chiedono chi dei due sia l'uomo, sottolineano che si vede che i genitori soffrono, etichettano la loro unione come un abominio. Un commento in particolare, dei centinaia lasciati sui social, resta impresso nella mente di Vicky. Un commento di scherno che termina con «E comunque auguri ai figli maschi». Chissà cosa direbbe quell'uomo se solo sapesse che i figli fanno proprio parte dei loro piani. Ora che la loro unione civile è ufficiale, possono provare a diventare madri e finalmente contattare quella clinica.
Noi ci siamo sposate a maggio e a luglio noi siamo partite per la prima inseminazione.
Alle due ragazze sembra di stare in un mondo diverso. Arrivano alla clinica Barcellona IVF e a loro il centro non sembra un ospedale, ma una casa accogliente e piena di persone. Tanta gente proveniente un po' da tutto il mondo.
Probabilmente per la lingua non abbiamo avuto modo di scambiare 4 chiacchiere.
Beh, anche perché non è che erano tutte spagnoli. Certo. Erano una, mi sembra che era una coppia tedesca, e un'altra, quella over, era francese.
A ogni coppia viene assegnato un tutor che spiega loro tutta la trafila burocratica e le diverse possibilità per la fecondazione assistita. Maria Rita e Vicky sentono parlare per la prima volta di Metodo Europa, che permetterebbe a entrambe di contribuire con il proprio materiale genetico al concepimento. Grazie al Metodo Europa, entrambe potranno avere quella che si dice maternità condivisa.
In realtà noi non conoscevamo il Metodo Europa.
Io volevo partecipare, cioè nel senso di dire anche a un po' di mio, è mio figlio.
Per capire meglio di cosa si tratta il metodo Europa, questa è la spiegazione che la dottoressa Gloria Pagnini fornisce alle due ragazze quando glielo chiedono.
Il metodo Europa, la ricezione degli ovociti da parte della coppia, questo è l'acronimo, il significato dell'acronimo, ed è un trattamento in cui entrambe, diciamo, le componenti della coppia possono partecipare al progetto di maternità. Da qui la bellezza, diciamo, del trattamento, perché ci sarà una delle pazienti, che è quella che riceverà gli embrioni, che provengono dagli ovociti donati dalla sua compagna, e quindi entrambe parteciperanno al progetto di maternità, una donando gli ovociti e l'altra appunto portando avanti la gravidanza.
Nella coppia dunque, una donerà gli ovociti, ovvero i gameti femminili, quelli che si uniscono a quelli maschili, gli spermatozoi, durante la riproduzione sessuale. L'altra, invece, porterà avanti la gravidanza. Ma in cosa consiste questo percorso?
È un trattamento in cui, per fare questo, dobbiamo sincronizzare le due pazienti, le due componenti della coppia. Generalmente si fa attraverso l'assunzione di una pillola anticoncezionale che viene presa dal primo giorno del ciclo, in continua fino a quando il medico dice di smetterla. Questo permette di avere la mestruazione successiva in contemporanea, e quindi la ricevente, ovvero chi porterà avanti la gravidanza, inizierà un trattamento a base di estrogeni per preparare l'endometrio. A questo si aggiungerà il progesterone 5 giorni prima del transfer per diciamo rendere l'endometrio recettivo agli embrioni. Invece la componente della coppia che donerà all'altra smette la pillola.
Dal terzo giorno del ciclo, infatti, si iniziano delle punture al fine della stimolazione ormonale per 7-10 giorni. Così le ovaie producono più follicoli e di conseguenza risultano pronte al prelievo degli ovociti. Successivamente, gli ovociti prelevati vengono fecondati con un seme di un donatore. Da lì nasceranno degli embrioni che vengono impiantati nell'altra donna. Ma com'è possibile che le due donne abbiano un figlio geneticamente appartenente a due madri?
Ovviamente chi dona dà il suo contributo a livello genetico, ma anche chi riceve, si è visto sia in trattamenti come il metodo ROPA, sia in trattamenti di donazione di ovociti. Quando l'embrione si impianta nell'utero c'è un continuo scambio di sangue, no? Questo comporta un continuo scambio di informazioni genetiche fra mamma e bambino, e questo si è visto che modifica l'epigenetica, ovvero come il bambino esprime i propri geni. Noi abbiamo tutti gli stessi geni, ma quello che ci rende differenti gli uni dagli altri è come li esprimiamo, questi geni. E quindi in utero, tra mamma e bambino, c'è questa continua comunicazione che va a modificare l'espressione genetica del bambino, e quindi anche chi riceve gli embrioni ha un contributo molto importante nel come sarà questo bimbo. Si vedono appunto dei cambi di lineamenti, dei cambi di colore di questi bimbi legati a questo processo naturale.
E così anche Vittoria e Maria Rita iniziano. Come spiegato dalla dottoressa, mentre Maria Rita sarà la gestante, Vicky donerà gli ovuli. Ma prima si deve sottoporre alla stimolazione ovarica, che avviene tramite punture nell'addome. Grazie alla stimolazione, i follicoli ovarici, ovvero le sacche contenenti gli ovociti, crescono e maturano in maniera molto più copiosa. Un processo non sempre vissuto serenamente da chi lo intraprende, ma che Vicky e Maria Rita raccontano con gioia.
Ovviamente io devo dire che è molto soggettivo la cosa, esatto. Perché ovviamente la stimolazione che ho fatto io è un carico di ormoni. Sì. C'è chi ci diceva: ora diventerai isterica, strana, litigherete. No, nemmeno in questo caso abbiamo litigato.
Questo, per Maria Rita e Vicky, è il primo tentativo. Vengono informate degli effetti collaterali, come ad esempio il cambio umorale di Vicky. Vicky fa 11 punture sull'addome. Solo successivamente gli ovociti verranno estratti e fecondati tramite il seme di un donatore all'interno di un'incubatrice. Un donatore di cui hanno pochissime informazioni.
Sappiamo che è castano con gli occhi verdi, perché abbiamo deciso entrambe, se prendesse i miei occhi eravamo favorevoli. Poi la nazionalità, gli anni, sì, e basta, sì. Le caratteristiche fisiche, però sì, non ce l'hanno fatto vedere nemmeno in foto.
Poi, una volta che i cicli sono sincronizzati e tutto è pronto, la clinica le chiama. È arrivato il momento del pick-up. Il pick-up è il momento di estrazione degli ovociti per stimolare quanti più follicoli possibile al fine di estrarre più ovociti possibili. Da qui in poi, l'operazione consisterà nell'estrarre gli ovociti maturi, fecondarli con il seme di un donatore anonimo e così ottenere gli embrioni dopo 5 giorni. In questi giorni, le due ragazze si godono Barcellona. Poi, si tratterà di inserire l'embrione creato dall'ovocita di Vicky e gli spermatozoi del donatore nell'utero di Maria Rita.
Era tutto nuovo, no? Quindi siamo partite, abbiamo filmato ogni momento, mandavamo foto a chiunque, nel senso quei parenti più stretti sapevano. Quindi diciamo che eravamo carichissime e poi nell'ignoranza pensavamo, siamo state spulciate dalla testa ai piedi. Quindi ci hanno dato alte possibilità, anche la clinica ci ha dato alte possibilità, l'embrione che mi hanno inserito era, perché loro lo classificano tramite delle sigle, tramite dei numeri, comunque era un buon embrione. Quindi ti dico che io, una volta fatto, diciamo, il trasferimento, sono uscita dalla sala, non ti dico super positivo, quasi convinta che ci fossimo riuscite, però con delle buone speranze.
I giorni passati dopo il transfer sembrano lunghissimi. Ogni stato d'animo sembra il segno di qualcosa. Ogni minima anomalia corporea, anche un pelo in più che cresce, è sintomo di un cambiamento. Maria Rita scalpita, lo sente.
Poi al 10° giorno io non ce l'ho fatta più e ho detto a lei di comprare il Crial Blue, un test di gravidanza. E lì ci siamo uccise perché abbiamo fatto il test di gravidanza, l'abbiamo messo lì carino carino sul tavolo, abbiamo aspettato i 15 secondi ed è apparso non incinta. Quindi lì siamo scoppiate un po' a piangere, ma sempre avevamo quel pizzico di
speranza, perché l'abbiamo fatto 3 giorni prima,
sì, nella data, diciamo,
della data ipotetica del beta, e quindi ho detto magari è troppo basso il beta, quindi non lo rileva.
La beta-HCG è una proteina tipicamente associata all'attività ormonale in gravidanza. Il test per rilevarla nel sangue o nell'urine viene utilizzato quindi per confermare o escludere la gravidanza stessa. Quando procedono a un secondo test, Vicky e Maria Rita scoprono che l'impianto non è andato a buon fine. Può succedere, ma per loro è frustrante, oltre che doloroso. Hanno investito soldi, energie, fatica, speranze. Cos'era successo? Cos'era andato storto? Dagli esami preliminari risultava avessero delle ottime possibilità.
Richiamano quindi la clinica e chi ha seguito il loro caso risponde sinceramente. Hanno ancora congelati 6 embrioni dei 7 che erano riusciti a ricavare. Si sa che in questi casi non è facile subire un colpo e ancora più difficile potrebbe essere subirne 2. La possibilità del fallimento, anche più volte consecutive, va tenuta in conto. È così il laboratorio, è così in natura. Ma Maria Rita e Vicky decidono di riprovarci subito. Nel giro di poco tempo organizzano un secondo transfer. Questa volta l'operazione va a buon fine e Maria Rita rimane incinta.
Comunque siamo state sempre fortunate anche nel secondo caso, perché ovviamente parlando anche con altre persone, ci hanno contattato altre ragazze, c'è chi ci prova anche da parecchi anni.
Ma vista la difficoltà e la mancanza di certezze di percorsi come questo, come mai Maria Rita e Vicky non hanno valutato l'adozione?
Attenzione, eravamo favorevoli anche all'adozione.
Certo,
per me un figlio è chi lo cresce, ce l'avessero permesso l'avremmo fatto.
Sì.
Non è permesso nulla in Italia,
no.
Non il metodo Europa, nemmeno madre single è permesso in Italia.
Quindi noi siamo, per forza siamo dovute ricorrere via, fuori dall'Italia.
Ma uscire momentaneamente dall'Italia per realizzare il proprio progetto di famiglia non è l'unico ostacolo da affrontare, perché in Italia poi bisogna fare il ritorno e per quel progetto di famiglia bisogna lottare.
Perché noi speravamo che il nostro sindaco magari avesse accettato l'idea di mettere entrambi i cognomi e quindi però solo nel territorio di Paternò io ero riconosciuta madre. Però alla fine anche a Paternò, cioè a me alla fine andava bene lo stesso la cosa. Invece ora non è più accettato nemmeno questa e quindi l'unica soluzione che abbiamo è ricorrere all'adozione.
Vicky deve intraprendere un iter per adottare un figlio che è geneticamente suo. Funziona così se vuole acquisire la patria potestà. che non vuol dire solo decidere per questioni biologicamente, legalmente ed eticamente importanti, ma anche, banalmente, firmare l'autorizzazione per una gita scolastica, per l'iscrizione a un corso di musica, per accedere al libretto dei voti.
Maria Rita e Vicky ci spiegano che la legislazione in Italia non ha dato loro nessuna scelta se non quella di andare all'estero. E questa situazione è molto simile in molti stati europei. Per questo la Spagna è così ricercata. E nessuno potrebbe spiegarlo meglio di Gloria Pagnini, la dottoressa che si è occupata di loro. Gloria è italiana e ha deciso di continuare la sua carriera a Barcellona, nella clinica IVF. La sua è stata, a quel che si dice, una vera e propria vocazione.
Mi è sempre piaciuta fin dall'inizio. Sarà perché appunto fin da quando studiavo mi interessava molto la biologia, no? Quindi c'è anche l'aspetto biologico, no? In questo settore. Sì, lo trovo molto interessante, è stata una specie di vocazione, non so come dire. Fin da subito mi è piaciuto, ecco, è appunto il fatto che sia comunque a cavallo fra medicina e biologia. Non so, la trovo come un settore molto, molto interessante, alla fine è un settore giovane, no? della medicina che ha avuto uno sviluppo enorme negli ultimi 40 anni.
La prima bambina concepita e data alla luce grazie alla fecondazione in vitro si chiama Louise Brown ed è stata fatta nascere in Inghilterra nel 1978. A testimonianza della grandiosità dell'evento è stato anche girato un video nella sala operatoria, dove un'equipe medica resta col fiato sospeso finché Louise non scoppia a piangere. Il video lo si trova su YouTube, col titolo First Test Tube Baby Louise Brown. Lo stesso entusiasmo di quei dottori di fine anni 70 lo prova ancora oggi Gloria e al contempo prova la stessa ansia, lo stesso timore.
Non so, a me emoziona il fatto di vedere, non so, gli embrioni, abbiamo, sai, degli incubatori che scattano le foto agli embrioni. Io lo vedo sorprendente il fatto che fin dall'inizio riusciamo a vedere la vita, no? E riusciamo quasi a toccare la vita, no? A vedere come sta crescendo l'embrione, qualcosa di microscopico che noi riusciamo a vederlo con i nostri occhi. E oltre alla gioia comunque che si dà, alla fine è un percorso difficile sia per medico che paziente, no? Quando siano dei negativi, siano degli aborti, delle storie complicate, ma poi quando arriva la gravidanza e vedere la felicità, no, di queste coppie riempie di gioia.
La dottoressa Pagnini è uno dei tanti medici professionisti più all'avanguardia del settore che ha deciso di fare carriera in uno stato che non è il suo. Non è l'unica, perché come anticipato, all'IVF ci sono medici di differenti nazionalità. Viene quindi naturale chiedersi perché. Per Gloria, ad esempio, che ha sempre aspirato a fare solo PMA, ovvero procreazione medicalmente assistita, la scelta è stata facile. In Italia non sarebbe stato possibile occuparsi della stessa branca della medicina con l'avanzamento che c'è nella penisola iberica.
Ho iniziato da quando ero in specialità a occuparmi di procreazione assistita, poi ho lavorato 5 anni nel pubblico in Italia, e in un centro di procreazione assistita pubblico in Italia, per poi trasferirmi qui a Barcellona per potermi dedicare completamente alla procreazione assistita. E una delle ragioni è perché appunto la legge qui è molto più permissiva, quindi molti trattamenti che sono o vietati o non possibili in Italia qui si possono realizzare, ecco.
La legge in Spagna ha permesso fin da subito la donazione di ovociti. In Italia questo è accaduto molti anni dopo, così come in altri stati europei. Questo è utile per rispondere alla domanda del perché ci sono alcuni stati che sono più evoluti di altri su questi temi. In Italia, infatti, a causa della legge 40, per anni non è stata permessa la donazione di ovociti nella diagnosi preimpianto e la tecnologia è rimasta indietro. La ley spagnola 14/2006, invece, rimette agli organi tecnici e alla regolamentazione più flessibile l'adattamento della normativa vigente alla mutevolezza del dato scientifico. In poche parole, in Spagna è più facile adottare e cambiare nome per adattarla alla fattispecie concrete. L'iter è meno burocratico e confuso.
La legge ha permesso fin da subito ha reso possibile la donazione di ovociti e quindi questo ha permesso di accumulare molta esperienza in questo ambito, e, cosa invece che in Italia è stata frenata per molti anni dalla legge 40. Quindi qui in Spagna è possibile fare dei trattamenti come appunto i trattamenti su ragazzi omosessuali, come appunto il metodo Europa, oppure ovviamente si è molto all'avanguardia per quanto riguarda la donazione di ovociti e la diagnosi preimpianto sugli embrioni. Quindi questo è anche molto soddisfacente per un medico, no? La possibilità di avere un maggiore ventaglio di possibilità da offrire alle pazienti e pazienti.
Per questo in Spagna lo studio e la ricerca in materia di fecondazione assistita è andato avanti, sia a livello di risorse e talenti professionali, sia a livello di ricerca scientifica. Mentre passavano gli anni e gli altri stati sono rimasti più o meno in stallo, nella penisola iberica si è contribuito all'acquisto di incubatrici di alta generazione, allo sviluppo di tecniche per la migliore selezione di spermatozoi e di conservazione degli ovociti. Non solo. In Spagna sono in grado di effettuare il transfer dell'embrione a 5-6 giorni di sviluppo, quando l'embrione è chiamato blastocisti. Questo è importante, perché la blastocisti ha caratteristiche strutturali totalmente diverse da un embrione più maturo e, anche se più delicata, ha una percentuale di successo molto più elevata. E non ultimo, anche il panorama variegato di pazienti che frequenta la clinica ogni giorno dà decisamente un valore aggiunto.
Beh, ovviamente si ha una visione più internazionale, perché oltre a pazienti italiani vengono pazienti da molti altri paesi, sia per le restrizioni di legge presenti in altri paesi, sia perché magari per una questione di efficacia dei trattamenti i pazienti preferiscono venire in Spagna. E quindi sì, questo permette di avere una visione più internazionale, ecco, di poter avere accesso, di poter insomma vedere le differenze fra paese e paese, ecco, e poter gestire pazienti internazionali.
L'ultima considerazione generale che va sottolineata è che la legislazione spagnola permette di accedere alla PMA a molte più persone che negli altri paesi, coppie omosessuali e coppie più mature. Anche donne single. Tutte persone che in Italia, per esempio, non potrebbero neanche adottare. Proprio come aveva detto Vicky all'inizio di questo discorso. Lei e Maria Rita non avrebbero comunque avuto molte alternative al metodo Europa ed è naturale che siano così sollevate dal buon esito del procedimento.
Ma più in generale, per quanto riguarda le percentuali di successo, questo dipende principalmente nel metodo Europa dall'età e dalla riserva ovarica di chi dona. Non è la stessa cosa donare a 30 anni e donare a 40. La qualità degli ovociti diminuisce col tempo e questo porta a una riduzione delle percentuali di gravidanza, oltre ad un aumento del rischio di aborto. Ma ci sono sempre dei modi con cui si possono risolvere anche dei casi un po' più ostici all'apparenza.
Magari se c'è una differenza di età, magari rivalutare, magari la più, diciamo, giovane pensava di portare avanti la gravidanza, magari di valutare di cambiare, ecco, l'approccio in modo da aumentare le probabilità di gravidanza. E poi per quanto riguarda la gestione dei test negativi e degli aborti, io credo che quello sia il momento più difficile, perché comunque il ciclo di fecondazione in vitro comporta un investimento emotivo, fisico, a 360 gradi, ecco, e quindi trovarsi di fronte a un negativo o a un aborto per le pazienti è un momento molto difficile, dove io credo che è lì che il medico debba avere una maggiore attenzione, no?
Certo, non è il caso di Maria Rita e Vicky. La dottoressa Pagnini il loro caso lo ricorda proprio perché, dal punto di vista medico-scientifico, il loro è stato un percorso esemplare, ottimo e breve, perlomeno per quanto riguarda la PMA con il metodo Europa. Certo, il loro cammino non è ancora finito, ma Vicky, durante la gravidanza di Maria Rita, ci ha tenuto a rispondere a quel commento che le era rimasto tanto impresso. Uno tra quelli lasciati dai cosiddetti haters il giorno della loro unione.
Io dico sempre una cosa, che la vita mi ha portato a non giudicare. per esempio, io chi sono per dire a te o commentare una tua foto sotto con un commento, cioè, che fa male, cioè ciò che non capiscono che fa male, cioè io non mi capacito come la gente possa essere così cattiva, quindi, cioè, lasciateci vivere, cioè, un poche parole. E poi cosa ci hanno detto? Ci hanno detto anche auguri e figli maschi, però ci hanno azzeccato, perché io nel commento gli ho detto, poi ho risposto un anno dopo, ho detto congratulazioni, hai indovinato, aspettiamo un bel maschietto.
Hai ascoltato Acerbe, un podcast di Will Media, scritto da Valentina Barzago e Agnese Mosconi. La cura editoriale e la supervisione sono di Riccardo Bassetto. La regia e il sound design sono di Lorenzo Marsiglia. La produzione esecutiva è di Riccardo Haupt e Alessandro Tommasi.